Il radiogiornale.
Buongiorno da Giuseppe Bucci. La prima messa di Papa Prevost in Cappella Sistina, l'omelia dedicata soprattutto ai cardinali, parole pronunciate questa volta anche in inglese. Leone XIV, un agostiniano dopo un gesuita, la scoperta allora di quest'ordine religioso antico fondato in Italia con radici monastiche. Sentiremo poi anche un reportage da Washington, la reazione dei fedeli americani, sorpresi, felici, anche se con aspettative diverse sul pontefice. A Mosca, la parata per la vittoria sul nazifascismo, tutta la Russia sostiene l'offensiva in Ucraina, dice Putin, al suo fianco il presidente cinese Xi. Colloquio costruttivo, Berna chiama a Berlino dopo la stretta del governo Merz sui migranti, presto incontro tra Jans e il ministro tedesco Dobrindt. I dazi americani alla Svizzera, ne parlano oggi Keller Sutter e il segretario al tesoro americano. Cosa aspettarsi? Lo sentiremo in un'intervista. E per lo sport c'è l'esordio della Svizzera ai mondiali di hockey, rosso crociati subito contro la Repubblica Ceca, rivincita dell'ultima finale iridata. E dunque da oggi inizia ufficialmente l'era di Papa Leone XIV. Nel suo primo giorno da pontefice c'è il ritorno ancora nella Cappella Sistina per la tradizionale messa con i cardinali che lo hanno eletto.
Anche oggi non sono pochi i contesti in cui la fede cristiana è ritenuta una cosa assurda per persone deboli, poco intelligenti, contesti in cui ad essa si preferiscono altre sicurezze, come la tecnologia, il denaro, il successo, il potere, il piacere.
Questo è uno dei passaggi dell'omelia di Papa Prevost, ma per aggiornamenti, considerazioni, dettagli ci colleghiamo ancora in diretta con la nostra corrispondente Anna Valenti. Anna.
Sì, c'era grande attesa per questa prima messa perché, come dicevate spesso, il nuovo pontefice fornisce i primi messaggi del suo pontificato. Diciamo che Papa Prevost ci dà alcune indicazioni sulle sue priorità, ma prima di passarle in rassegna dobbiamo sottolineare che questa non è una messa dedicata ai fedeli. Il Papa parla ai cardinali e a tutti gli ordinati e per questo il registro è diverso, è un po' più teologico, diciamo. Secondo, il pontefice ha iniziato la sua omelia a braccio, parlando in inglese, e questo è un messaggio a chi ieri lo aveva criticato per aver parlato in spagnolo, poi in italiano, ma non, diciamo, nella sua lingua madre. Ecco, dopodiché l'omelia comunque è continuata in italiano.
Ecco, Anna, l'abbiamo detto, questa di norma è un'occasione in cui il pontefice lancia i suoi primi messaggi. Allora, quali sono, quali possono essere, stando a quanto abbiamo sentito?
Beh, inizierei subito dalle parole che avete fatto sentire prima nella clip, ossia che spesso il cristianesimo sia definito una cosa assurda per deboli. Ecco, qui riecheggia un po' quell'abbiate coraggio di Giovanni Paolo II, ma è anche una missione molto sentita odierna della Chiesa, ossia quella di continuare a convertire persone al cristianesimo in un mondo così laico, secolarizzato, dove la religione perde centralità a favore di ben altri modelli di vita. Chiesa che il Papa vorrebbe fosse un faro che illumina le notti del mondo, così l'ha definita, e inoltre il Papa ha messo in guardia tutti coloro che considerano Gesù una sorta di supereroe, un leader carismatico, parlando del pericolo di un ateismo di fatto, ecco. Ma c'è un'altra frase che mi ha colpito molto, quella finale, diciamo, dove parla del corpo che sparisce perché rimanga a Cristo.
Ecco, in questa frase cosa dobbiamo leggere?
Ma è un'interpretazione personale, ma a me sembra che il Papa ci stia dicendo che, insomma, cercherà di farsi piccolo piccolo per mettere in primo piano appunto Gesù Cristo, nel senso che sarà un pontefice discreto, meno fisico, diciamo, meno venerato, se possiamo usare questo termine, diciamo, facendo così un po' un cambio di registro comunicativo rispetto forse a quello che fu di Papa Francesco, ma ripeto, questa è soltanto un'ipotesi.
Questo per quanto sta, insomma, accadendo si è appena concluso con questa messa, prima messa di Papa Prevost in Cappella Sistina. Sappiamo dove vivrà Papa Leone XIV?
Allora, per il momento continuerà a vivere al Palazzo del Sant'Uffizio, dove viveva prima, ma anche perché l'appartamento nel Palazzo Apostolico deve essere risistemato. Pare che Papa Prevost non abbia ancora deciso esattamente dove risiedere. Ecco, anche qui, abitare al Palazzo Apostolico potrebbe essere un messaggio che lui vuole lanciare di vicinanza alla Curia, una maniera, insomma, di ricucire i rapporti che si erano tesi durante il pontificato di Bergoglio. Così un messaggio come è stato mettersi la mozzetta rossa ieri e i paramenti classici del pontefice. Ecco, ma vedremo.
Vedremo quali segnali verranno dal nuovo pontefice. Grazie Anna Valenti in diretta da Roma. Intanto sul profilo del nuovo Papa si è espresso stamane nel corso della trasmissione Modem anche il Vescovo di Coira, Joseph Maria Bonnemain, che nella sua personale riflessione prevede un pontificato nel segno della continuità, soprattutto nella gestione delle diocesi. Sentiamo.
Ho avuto veramente la possibilità di incontrarlo, di scambiare con lui, di parlare. La mia impressione è molto chiara, è una persona tranquilla, serena, non si lascia innervosire. Forse non bisogna dimenticarsi, lui è stato fino a ieri il prefetto del Dicastero per i Vescovi. È l'unico prefetto che ogni settimana andava a trovare il Papa per discutere e decidere sulle nomine dei Vescovi. Allora, tutto l'impegno di Papa Francesco di fare una chiesa sinodale, una chiesa in uscita, come si può portare questo avanti? Soprattutto facendo le nomine di vescovi che la pensano così. Allora, Papa Leone XIV insieme con Papa Francesco è stato l'artefice di questa nuova generazione di vescovi che portano la chiesa in uscita, come lui diceva ieri, a quelli che soffrono, a quelli che hanno dolore, e facendo una chiesa sinodale. Ripeto, lo stile sarà molto diverso, ma la linea è la stessa.
Le parole del vescovo di Coira Bonnemain, e il nuovo Papa appartiene, lo abbiamo detto, lo abbiamo scoperto in queste ore, all'ordine degli agostiniani. Sentiamo allora chi sono nella scheda preparata dalla nostra collaboratrice dal Vaticano, Nina Fabrizio.
Con Leone XIV, dall'ordine dei Gesuiti da cui proveniva Francesco, si passa al carisma degli Agostiniani, l'ordine invece di Robert Francis Prevost. È stato il nuovo Papa stesso ieri sera, affacciandosi dalla loggia delle benedizioni, a rivendicare il suo essere un figlio di Sant'Agostino. Un richiamo forte dunque alla sua appartenenza a un ordine mendicante, fondato sulla povertà evangelica, con tratti di estrema fraternità. Fondato in Italia nel XIII secolo, quindi ben 700 anni dopo la morte di Agostino di Ippona in Africa. L'origine del monachesimo agostiniano è da ricondurre al 388-389, quando Sant'Agostino, ritornato a Tagaste dopo la conversione avvenuta a Milano, iniziò a fare vita comune nella povertà, nella preghiera e nello studio. Considerato un illuminato, attraverso le pagine di uno dei suoi libri più celebri, Le Confessioni, ha plasmato la tradizione cristiana secondo un messaggio che richiamava continuamente il rapporto tra immanenza e trascendenza, parlando a tutti, credenti e non. Agostino fu anche il teorico della città dello spirito, la Civitas Dei. Filosofo, psicologo ante litteram, pensatore africano di origini berbere, assisté al sacco di Roma del 410 e lo interpretò come il segno della fine di una civiltà e della possibilità del nascere di una a lei contraria.
E l'elezione di Leone XIV è stata ovviamente accolta con grande entusiasmo negli Stati Uniti, dove i cattolici, pur divisi al loro interno tra progressisti e conservatori, aspettavano da tempo la nomina del primo Papa americano. Il nostro corrispondente Andrea Vosti è andato all'Università Cattolica di Washington, sul cui campus sorge la Basilica dell'Immacolata Concezione, l'edificio di culto cattolico più grande del paese. Sentiamo le testimonianze che ha raccolto.
La Catholic University of America, università pontificia fondata nel 1887, quando Papa era un altro Leone, Leone XIII. In un viale del campus incontro Nicholas, studente di letteratura inglese.
I don't think anyone was expecting an American pope.
L'elezione mi ha sorpreso, penso che nessuno qui si aspettasse davvero un papa americano, racconta.
If it's a continuation of what we saw with Francis, I think.
Spero che Papa Leone continui sul solco tracciato da Francesco, mi dice Nicholas. Penso che in questo momento di grandi sconvolgimenti il Papa possa costituire un contrappeso necessario al potere politico.
I think it's certainly a counterweight many would say is necessary.
Incrocio due suore, passo frettoloso e poca voglia di parlare al nostro microfono. Fatta eccezione per un lapidario, è bellissimo.
Your reaction, your feelings when you heard there is a new pope?
Beautiful. We're very excited.
Proseguo fino alla scalinata, davvero maestosa, della Basilica dell'Immacolata Concezione. Proprio qui nel 2015 Papa Francesco aveva celebrato una delle sue messe su suolo americano. Mi fermo a chiacchierare con Lourdes e la figlia Marta, origini messicane.
Nos da mucho gusto, mucha alegría que ahí tengamos un nuevo papa.
Siamo molto felici di avere un nuovo papa, soprattutto dopo il grande dolore per la morte di Francesco, confida Lourdes. Per noi poi è importante che Papa Leone continui a rappresentare anche la cultura latina.
Che bueno che è un papà che trae la cultura latina también.
John, 82 anni, lavora come volontario per la Basilica. Mi confessa di essere rimasto sorpreso che Prevost si sia rivolto ai fedeli soltanto in italiano e in spagnolo.
I'm surprised he didn't speak a little English when he came out on the balcony.
Pur esprimendo gioia per l'elezione di un papa statunitense, John spera che Leone sia più conservatore rispetto al pontificato di Francesco.
I hope he's more conservative. I think we need a conservative pope.
Pochi minuti dopo le 16 sul sagrato si affaccia Monsignor Walter Rossi, il rettore della Basilica.
My first thought today was, oh my God, I can't believe it.
La mia prima reazione, oddio, di incredulità, racconta. Ma poi, sollecitato sulla tiepida accoglienza riservata a Papa Leone da molti cattolici conservatori, Monsignor Rossi schiva la domanda.
I believe we all have to trust.
Penso che dobbiamo essere fiduciosi, fiduciosi che Dio abbia scelto il giusto pastore per guidare tutta la Chiesa.
That God has sent to us the shepherd he has chosen.
Avviandomi verso l'uscita del campus, incontro Luisa, studentessa figlia di immigrati dal Centro America. Del discorso di Papa Leone XIV, Luisa ha apprezzato l'apertura, l'idea di una chiesa che non costruisce muri, come fa invece Donald Trump.
Potentially, I think there could be a clash there.
Certo, la possibilità di uno scontro con la Casa Bianca è reale, dice Luisa. Ma spero che il nuovo Papa porti avanti il suo messaggio di umanità, di apertura, di dialogo, perché in questo momento il paese ne ha davvero bisogno.
So I hope that he carries on that message, especially like in the situation we're in the States right now.
La possibilità di uno scontro con la Casa Bianca è reale, diceva questa fedele americana. È davvero così? Quali saranno i rapporti tra il primo Papa americano e l'amministrazione Trump? Sentiamo le riflessioni dell'americanista Mario Del Pero.
Credo che due riflessioni possono essere fatte. La prima è che tutto ci indica che è un Papa che, rispetto alla relazione con la potenza americana, per chi la guida questa potenza, cioè Trump e la sua amministrazione, sembra porsi in continuità con Francesco, ed è presumibile che su alcuni temi, quello dei migranti, soprattutto i temi della povertà, i temi delle guerre, non abbia posizioni convergenti, anzi si ripresentino tensioni che abbiamo visto in questi ultimi anni, abbiamo visto nella precedente amministrazione Trump con Papa Francesco. Il secondo è che un mondo, quello cattolico statunitense, così lacerato, così diviso, dove forti sono state anche nelle gerarchie posizioni critiche verso Bergoglio, forse si ritrova per la prima volta nella sua storia a relazionarsi con un'autorità superiore e ultima che è essa stessa americana. E allora figure politiche cattoliche come J.D. Vance e altri, che hanno cercato di cavalcare queste divisioni del cattolicesimo americano, forse faranno più fatica oggi a intervenire, perché, ripeto, anche da un punto di vista banalmente gerarchico, istituzionale, di struttura della Chiesa, c'è un americano che sta sopra tutti gli altri americani.
E con Mario Del Pero, professore di relazioni internazionali, intervenuto a Modem questa mattina, chiudiamo l'ampia pagina dedicata all'elezione di Leone XIV. Ci spostiamo a Mosca, dove si è da poco conclusa l'imponente parata militare per celebrare il contributo sovietico alla sconfitta del nazismo alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Una vetrina voluta dal presidente Vladimir Putin per rilanciare l'immagine della Russia impegnata in una guerra d'aggressione contro l'Ucraina.
Правда і справедливість на нашій стороні. Вся страна, общество, народ.
Tutto il paese sostiene l'operazione militare speciale, ha detto Putin, riferendosi all'offensiva contro l'Ucraina. In collegamento da Mosca abbiamo Rosalba Castelletti, inviata di Repubblica, nostra collaboratrice. Allora, Rosalba, partiamo dal discorso del presidente russo. Che cosa ha detto?
È stato un discorso dai toni più moderati del solito. Vladimir Putin ha fatto soltanto due rapidi accenni al conflitto in Ucraina quando ha detto che tutto il paese sostiene i partecipanti all'operazione militare ed è orgoglioso di loro. Ha però ribadito il parallelismo fra la Seconda Guerra Mondiale, qui chiamata Grande Guerra Patriottica, e quella che viene definita denazificazione in Ucraina, quando ha detto che la Russia è stata e rimarrà una barriera contro i sostenitori del nazismo. La verità è dalla nostra parte, ha ribadito. Ha rivendicato il ruolo della Russia, che al costo di milioni di vite ha conquistato la libertà e la pace per tutta l'umanità. Stavolta non ha mai menzionato l'Occidente, non ha lanciato minacce, a parte l'avvertimento: non accetteremo tentativi di distorcere la storia. Oltre al sacrificio del popolo sovietico, ha ricordato il contributo alla vittoria sul nazifascismo degli alleati e in particolare del popolo cinese. È stato chiaro dunque il tentativo di ringraziare tutti gli alleati presenti in piazza, ma anche di non inimicarsi Donald Trump con la solita enfasi anti-occidentale.
Ecco, l'obiettivo di questa parata era soprattutto quello di dimostrare che la Russia di Putin non è isolata. Che cosa dire, il presidente russo ci è riuscito?
La presenza di 20 leader stranieri e degli inviati di altri 10 paesi, nonché la sfilata in Piazza Rossa di una dozzina di reparti stranieri, è sicuramente stato uno show di forza. Al fianco di Vladimir Putin sedeva quello che è stato definito l'ospite principale, ossia il leader cinese Xi Jinping, ma in tribuna d'onore c'era anche il leader di un'altra potenza economica come il Brasile. Poi i tradizionali alleati centrasiatici, il Venezuela, Cuba e vari leader africani. Certo, sono passati i tempi in cui accanto a Putin sedevano i leader di Stati Uniti e dei paesi europei che avevano contribuito durante la guerra mondiale a sconfiggere il nazismo. È stato significativo l'abbraccio finale con il comandante dei nordcoreani per ringraziarlo del contributo di Pyongyang alla liberazione della regione meridionale russa di Kursk dagli ucraini che l'anno scorso avevano tentato una controffensiva.
Rosalba Castelletti e la parata militare a Mosca per celebrare la vittoria sul nazifascismo alla fine della Seconda Guerra Mondiale. La nuova annunciata politica migratoria della Germania, parliamo di questo ora perché dopo il disappunto espresso ieri da Berna sull'ulteriore rafforzamento dei controlli ai confini col possibile respingimento di migranti che chiedono asilo, Beat Jans ha telefonato al ministro degli interni tedesco Alexander Dobrindt. Un colloquio definito costruttivo dal capo del Dipartimento Giustizia e Polizia, il quale ha chiesto il rispetto degli accordi in vigore. Prossimamente ci sarà anche un incontro faccia a faccia a livello ministeriale, riferisce da Berna Giampaolo Driussi.
Le guardie di confine dicono di non aver finora notato cambiamenti nei transiti verso la Germania e anche la Segreteria di Stato della Migrazione è in attesa di capire se e come l'annuncio fatto mercoledì dal ministro Dobrindt poco dopo il suo insediamento avrà ripercussioni dirette anche sulla frontiera con la Svizzera. Certo è che l'ordine, già dato al capo della Polizia di Frontiera tedesca di rafforzare i controlli con l'invio di fino a 3.000 agenti in più ai confini esterni della Germania, ha seccato e forse anche un po' spaventato i paesi vicini, Confederazione compresa. E Beat Jans ieri è riuscito a telefonare direttamente ad Alexander Dobrindt. Sulla piattaforma X lo ha definito un colloquio costruttivo, ha ribadito che il diritto vigente va rispettato e si è detto convinto che le sfide legate alla migrazione possano essere superate insieme. E presto ci sarà un incontro a quattro occhi. Per la Svizzera i potenziali problemi sono molteplici. Berna teme perturbazioni nel transito di merci e frontalieri, senza contare l'onere che comporterebbe l'accoglienza urgente dei migranti respinti, perché senza documenti, nonostante la dichiarata intenzione di chiedere asilo. E non sono pochi quelli diretti in Germania transitando dalla Svizzera. Entrano da est, ma soprattutto dal Ticino, dopo aver già percorso la rotta Serbia, Bosnia, Croazia, Slovenia e Italia. Infine c'è una questione più di principio, ma con potenziali ripercussioni politiche a cascata. Se da un giorno all'altro gli accordi di Schengen, Dublino e la Convenzione dei diritti umani vengono aggirati dalla Germania, fra l'altro in barba agli incontri ministeriali già tenutisi negli scorsi anni con Svizzera e Austria, Berna potrebbe trovarsi una volta di più isolata nel rispetto delle regole, con chi, come l'UDC, chiede già si faccia la stessa cosa annunciata dalla Germania a chiasso.
Sono ore importanti quelle che stanno per arrivare per la diplomazia e l'economia svizzera. Nel pomeriggio infatti la presidente della Confederazione Karin Keller-Sutter e il ministro dell'economia Guy Parmelin incontreranno a Ginevra il segretario al tesoro statunitense Scott Bessent per parlare della questione dazi, i dazi che gli Stati Uniti vorrebbero imporre anche alla Svizzera. Quali aspettative, quali dovrebbero essere le priorità per chi fa business? Ne abbiamo parlato con Raul Sagal, direttore della Camera di Commercio Svizzera-Stati Uniti, che Roberto Scolla ha incontrato al St. Gallen Symposium, il convegno organizzato presso l'Università di San Gallo. Sentiamo.
unbedingt muss drin sein, dass wir nicht wieder auf diese 31% hochkommen.
Senza dubbio che noi non si sia più al 31% di dazi sulle nostre merci e che idealmente si scenda a zero, così come li abbiamo noi per i prodotti che arrivano dagli Stati Uniti.
Wir sollten das gleiche haben für Schweizer Produkte in die USA.
Per ammansire l'attuale amministrazione americana c'è chi vorrebbe rimandare l'adozione di una legge sul controllo delle imprese tecnologiche e addirittura annullare l'imposizione minima del 15% introdotta su pressione dell'OCSE.
Aus meiner Sicht ist das klar die richtige Politik, oder? First things first im Moment.
Ritengo sia giusta la mossa politica. Facciamo prima le cose urgenti. Cerchiamo di trovare soluzioni allo shock dei dazi perché altrimenti rischiamo di rimanere al 31% e avremo fallimenti di molte ditte e grande disoccupazione. Fatto questo, poi si penserà ad altro. Per quanto riguarda la tassazione minima, è un processo dinamico. La Svizzera dovrà studiare come è andata finora e, tenendo presente cosa fanno gli Stati Uniti e l'Europa, decidere poi come andare avanti.
Wir müssen schauen, was macht die EU, was machen die Amerikaner, dann auch zu entscheiden, wie wir weitergehen.
Raoul Sagal pensa che si possa arrivare ad avere un accordo di libero scambio con gli Stati Uniti.
Also ich glaube daran.
Io credo e penso che dovremmo fare tutto il possibile per ottenerlo.
Alles daran setzen, dass wir ein Abkommen mit den Amerikanern haben.
Visto quanto sta facendo l'attuale presidente americano e la guerra commerciale con la Cina, cosa consiglierebbe di fare il direttore della Camera di Commercio Svizzera-USA se gli statunitensi mettessero quale condizione per avere un accordo di libero scambio con loro di annullare quello attualmente in essere con la Cina.
We cross the bridge when we get there. Wenn sie uns das sagen würden, müssten wir das anschauen.
Dobbiamo attraversare il ponte quando ci arriviamo. Se dovessero chiederlo, dovremmo studiare la richiesta. Sta di fatto che tutti i paesi, americani compresi, commerciano con la Cina. Anche gli americani vogliono ottenere un accordo con i cinesi, altrimenti non ci parlerebbero. Quindi, perché noi no?
Also warum nicht wir?
E questo era Raoul Sagal, direttore della Camera di Commercio Svizzera-Stati Uniti. È tutto per quanto ci riguarda, vi lascio lo sport.